Ricordiamo ai nostri ascoltatori che la trasmissione che sta per andare in onda è una trasmissione sponsorizzata. Allora, benvenuti quindi ad un nuovo appuntamento qui su Radio Fly. Quella che avete appena ascoltato era la nostra Raffaella Torsoni, che era in diretta dal vivo, veramente straordinario, bravissima, bellissima. Canzone che conoscerete tutti, la canzone che abbiamo amato soprattutto nel film Fratello Sole, Sorella Luna, e che quindi lei ha cantato qui dal vivo. Adesso mando un attimo un pezzettino di musica, perché un attimo solo che ci riprendiamo e partiamo poi con la trasmissione. Questa trasmissione che sarà dedicata alle vallate della nostra provincia, del nostro territorio. E con me c'è Raffaella Torsoni. Allora, Raffaella, quindi bentornata, ti sei ripresa?
Sì, mi sono ripresa, grazie, anche perché davvero cantare così in radio è stata un'idea mia e Stefano mi hai assecondato.
No, è bellissima, è venuta
Sì,
bene, è bellissima. Ora la
ecco.
riascolteremo magari, però secondo me è perfetta.
Beh, ho scelto questo brano perché pensando alla vallata che andiamo a raccontare oggi, che è quella del Casentino, penso che questo brano più di ogni altro meglio identifichi questo luogo, questa valle. Perché? Perché in questo brano, che è una laude composta nel 1200 all'incirca e che narra e racconta nel testo e nella semplicità delle parole e della musica tutto quello che il Casentino rappresenta, cioè silenzi, natura, semplicità, in meditazione, e veramente c'è quasi in questo brano un atteggiamento estatico, e quindi ho scelto questo per aprire al meglio.
Che poi era l'estasi che provava San Francesco anche in quei territori.
Sì.
Prima di arrivare al Casentino a San Francesco, vogliamo ricordare, o meglio parlare un po' di cosa sarà questa nuova trasmissione, questa Arezzo e le sue vallate, cosa faremo e soprattutto chi dobbiamo ringraziare anche?
Allora, questa trasmissione che si svolgerà in 5 puntate, dal titolo Arezzo e le sue vallate, è un'idea che nasce così, da un incontro e da un colloquio cordiale con il capo delegazione AIS di Arezzo, Massimo Rossi, che saluto e che ringrazio. E così, parlando della mia idea di voler dare valore al nostro territorio attraverso cultura, cibo e vino, ho lanciato questa possibilità, e subito mi è stato regalato da lui un libro, che lo abbiamo qua e dopo lo faremo magari vedere ai nostri radioascoltatori. Un libro nato dalla collaborazione dei sommelier, dei cuochi e di altri autori, che si chiama proprio Arezzo e le sue vallate. E prendendo questo libro mi sono appassionata a questa idea e ho sposato la nascita di queste puntate.
Quindi sarà il nostro territorio protagonista di questi appuntamenti sulla nostra emittente.
Sì.
E quindi le quattro vallate, quello che è Arezzo ovviamente, perché la quinta credo che
la
sia
la quinta
Arezzo.
Finiremo, la dedicheremo e chiuderemo con Arezzo, la nostra bellissima città. E questo libro la racconta attraverso aneddoti gastronomici, storici, e io qui ho elaborato in questo nostro momento insieme a tutti gli ascoltatori, ho elaborato un insieme di aneddoti, di storie un pochino più sconosciute ai più, diciamo fuori da quelli che sono i circuiti informativi tradizionali. Sono andata un po' a scoprire quelle cose forse di nicchia, un po' più segrete.
Quindi,
del Casentino,
il Casentino segreto.
E quindi questo libro vorrei un po' raccontarlo con una bellissima definizione che il grande filosofo Francis Bacon, italianizzato Bacone, ci dice.
Francesco Bacone, quindi.
Francesco Bacone. Alcuni libri devono essere assaggiati, altri trangugiati e alcuni, rari, masticati e digeriti. Io credo che questo libro lo posso a pieno titolo annoverare tra quei libri che devono essere assaggiati, perché ci parla di gusto, di cibo, di storia, e quindi insomma vi racconterò un po' di cose belle di questo Casentino, a partire dal suo nome, a partire dall'origine di questa parola. E in effetti ho trovato tre tesi, secondo me tutte e tre molto attendibili sulla origine. Allora, la prima appartiene allo storico greco Polibio, il quale menziona proprio i Casuentini come una tribù ligure nelle sue storiografie, proprio perché questo territorio faceva parte dell'antica nazione etrusca, e quindi è possibile che il nome Casentino derivi proprio da loro. E, tra l'altro, c'è anche una cosa molto curiosa, per cui pare che gli Etruschi sono ancora tra noi. Questo è il titolo proprio di una ricerca realizzata dall'Università di Ferrara e di Firenze, che asserisce che gli Etruschi non venivano da Oriente come abbiamo creduto per anni, ma erano proprio italianissimi, e alcune tracce del DNA sono ancora proprio presenti nelle popolazioni che oggi abitano il Casentino e fino anche alla zona di Volterra. Quindi, insomma, ci sono proprio
etruschi italiani.
Etruschi nel DNA.
Nel DNA.
I casentinesi, no? Quindi questa è una bella tesi. Poi abbiamo la seconda che è molto legata all'agricoltura, alle attività. Infatti parlano che questa parola casentino derivi dall'insieme di caseus cacio, cioè data l'enorme importanza dell'economia pastorale in queste zone, in questa valle, da epoche proprio immemorabili. Ma la più attendibile, quella che ho trovato più frequentemente nei testi e che quella forse la maggior parte delle persone conosce, è che derivi dal latino clausentinum, l'aggettivo che definisce proprio una valle chiusa. E questo, in effetti, questa valle è così collocata e si trova all'interno di essa, troviamo le splendide foreste casentinesi, questo parco nazionale che è meraviglioso e che ispira davvero tante meditazione, tanta voglia di rigenerarsi. E inoltre troviamo anche il Casentino caratterizzato da pieve, castelli, quindi andando in Casentino andiamo a fare un tuffo di 1000 anni addietro, tra pieve e castelli, e ci sono davvero dei racconti e delle storie, delle leggende, che è bello anche proprio farvi sapere. E ecco, diciamo che questa valle fu un po' creata dalla natura come una sorta di canestro, per questo si chiama Valle Chiusa, una sorta di canestro con un fondo di prati e foreste racchiusa da montagne boscose e attraversata dal fiume Arno, che scorre lungo la valle fino alla piana di Arezzo e che poi, a un certo punto, come Dante Alighieri ci racconta, torce il muso agli aretini.
Che poi, ricordiamolo, nasce in Casentino.
Sì, nasce, si snoda fino a quasi toccare Arezzo,
quasi.
Ma poi
è quasi. Quel quasi che fa la differenza storica, eh?
Questo è molto importante.
È quel quasi che a noi ci fa anche un po', eh?
Sì, vabbè. Lo accettiamo male, è vero? Insomma. Insomma, il Casentino però è una terra molto antica, dall'inconfondibile anche bellezza ed anche peculiarità della sua gente. Io ho imparato a conoscerle attraverso degli amici e effettivamente sono gente che ha sviluppato una certa resilienza. Forse il fatto di vivere in questi boschi, in questi territori, è gente forte, è gente tosta, è gente che si impegna, è bella gente, insomma, da prendere ad esempio sicuramente. E adesso diciamo che questo territorio, come abbiamo detto, faceva parte della antica nazione etrusca e quindi ci sono questi reperti, anche famoso è il Lago degli Idoli, che proprio in cui si trova al centro di questa via di transito tra l'Appennino, e vi arrivavano fedeli da tutta l'Etruria e sono stati proprio ritrovati molti reperti, molte statuette che i viandanti gettavano proprio come degli ex voto, e quindi finché addirittura fu trovata nel 1800 una statuetta e oggetti vari, ma proprio, ahimè, il grande disinteresse delle autorità di quel tempo permise
un saccheggio
vero e proprio di questi nostri beni, che oggi si trovano in gran parte nei musei a Londra, a Parigi, in Baltimora addirittura. E tuttavia penso che è molto bello recarsi in questo lago, ai bordi di questo lago, chiudere gli occhi e pensare in silenzio alla storia millenaria di questi splendidi luoghi e provare a immergersi in questo profondo di se stessi. Questo è un aspetto molto interessante.
Tra l'altro, io che sono un appassionato di camminate, una delle più belle è quella che nel Monte Falterona va al Lago degli Idoli e poi alle sorgenti dell'Arno e su per la cima del Monte Falterona. Credo sia uno dei percorsi più belli che abbiamo nella nostra provincia, e quindi uno di quelli che può rappresentare il Casentino sicuramente.
Sicuramente sì, è uno dei percorsi più intensi interiormente. E ecco, io voglio anche che la nostra puntata però sia, come dicevo, una piccola grande guida un po' segreta, esclusiva per tutti i nostri radioascoltatori, perché, come saprai, Stefano, siccome nessuno ama tanto i segreti quanto chi non ha intenzione di mantenerli, io vi conduco in questo mondo affascinante che il Casentino ci regala tra miti e leggende.
Se tanti anni ormai che son lontan de ti, vece a Trieste mia, son resta solo e gavevo voglia de compagnia. Allora Trevisan me ga manda un bel can nato in un'osteria, però quel fiol di un can di un can, egli era sempre triste, non mi faceva mai le feste, neanche a me che sono il suo paron. Allora go manda una cartolina de protesta, allora il mulo Trevisan me ga risposto e il me ga spiega perché.
Solo davanti a un fiasco di vin quel fiol di un can fa le feste, perché il si un can de Trieste, perché il si un can de Trieste, davanti a un fiasco di vin quel fiol di un can fa le feste, perché il si un can de Trieste e che piace il vin.
Da qualche mese in qua a Pevergo impara come un facchin del porto, e in sta maniera so che un giorno sentirò la mia campana morto. Ma chi se ne... pardon, che hai fasi pur dindon, se morirò contento, perché quel fiol di un can di un can è così beato, adesso il me lecca come un matto, perché spuso sempre più de vin e so che me vuol ben che con un amico per la prima volta in vita mia, e mi basta un anno desta bella vita e poi sarà quel che sarà.
Solo davanti a un fiasco di vin quel fiol di un can fa le feste, perché si un can de Trieste, perché si un can de Trieste, davanti a un fiasco di vin quel fiol di un can fa le feste, perché si un can de Trieste e che piace il vin.
Sei un can de Trieste e che piace il vin, sì, e che piace il vin, sì, e che piace il vin, sì, viva la Epavo, viva la Epavo.
Beh, io, Raffaella, ancora sono rimasto alla vecchia trasmissione Il vino e le sue declinazioni, quindi continuo a cercare queste canzoncine dedicate al vino. Ho trovato questa piccola chicca di un grandissimo artista, qual è stato Lelio Luttazzi. Questo era Il can de Trieste, e vabbè, perché poi parleremo anche di vino fra poco, di cibo e vino, e certo. Questo cane che era, diciamo che faceva le feste al suo padrone solamente quando puzzava di vino. Tanto noi certo. Ironizziamo sempre su questa cosa, ovviamente.
Certo, l'argomento è di particolare mio interesse, essendo sommelier, rappresentando oggi tutta l'associazione ICE, delegazione di Arezzo, per cui ecco, mi sento in dovere di approvare, Stefano, la scelta di questo brano, che è particolarmente idonea alla situazione, anche perché poi parleremo di tante realtà che in Casentino esistono e realizzano veramente prodotti di qualità. Ma prima di
quindi non è solo formaggio il Casentino, questo smentiamolo subito.
Sì,
anzi, il formaggio purtroppo con la storia della convivenza non facile con il lupo è anche un po' calato negli ultimi anni, quindi vabbè.
Sì,
però
il lupo che mangia
forse
le pecore,
questo è un altro argomento che potrebbe scatenare polemiche, quindi vai avanti con le tue, forse è meglio.
Beh, sì, diciamo che quello che è importante è che il Casentino, come dicevo, è una storia importante. Ha ospitato molti insediamenti e sappiamo i luoghi di culto che abbiamo menzionato con l'apertura del cantico famoso di San Francesco, e magari poi ci torneremo sui luoghi della spiritualità che rappresentano un grande introito sotto il profilo dell'economia, anche no? Il turismo religioso legato a questi luoghi. Ma qui mi voglio soffermare su due cose importanti, che sono le leggende legate ai castelli che esistono in questa valle. E il Casentino, come sappiamo, è una zona di confine e i confini andavano sempre difesi, no? Quindi sono state costruite nell'epoca antica tante fortificazioni, oltre 60 torri, borghi, castelli, che insomma ancora sono in ottimo stato. E io ne vorrei raccontare alcune perché le leggende del Casentino sono anche leggende un po' di cronaca rosa dei nostri tempi, no? Delle nostre, come si chiamano quelle riviste che troviamo dal parrucchiere?
Di gossip. Sì.
Allora, ce ne sono due che mi hanno, una forse più conosciuta, più famosa, che racconto dopo, ma insomma, tra le tante leggende di questa bellissima valle, vi racconto questa che proprio è legata alla fondazione del castello di San Niccolò, nel paese di Strada, in Casentino. E la leggenda si chiama proprio la leggenda della zampa del diavolo. Questa leggenda infatti narra che gli abitanti esigevano maggiore sicurezza proprio perché si sentivano indifesi, quindi decisero a un certo momento di costruire un castello sul poggio di Gianzuolo. Questo poggio però si riteneva che fosse infestato da una presenza demoniaca che neanche i riti diciamo del parroco riusciva, e neppure le preghiere erano riusciti a scacciare. Quindi disperati i paesani riuscirono a decidere una cosa, e un pellegrino sconosciuto consigliò di portare sul colle una reliquia di San Nicola, sperando in una benedizione. Questa reliquia si trovava in una teca. Così venne organizzata questa processione, la teca venne messa sopra il masso, e mentre il prete cominciò l'esorcismo si udì un fortissimo urlo e fu visto il diavolo in forma caprina percuotere un macigno con una rabbia tale che la sua potenza fu a tal punto estrema che la pietra improvvisamente sembrò diventare burro e le impronte di questi artigli vi rimasero impressi sopra. Ora, recandosi su questo masso, su questo luogo, successivamente venne costruito e poi il castello di San Nicolò in onore di questo santo, dove ancora, appunto, recandosi si possono vedere le impronte del diavolo, che sono poste a un'altezza molto 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 estrema, molto alta, difficile immaginare che sia stata opera umana. Quindi insomma, tra leggenda, religione, soprannaturale, chi lo sa, insomma, è bella questa cosa, no?
Come sempre le leggende popolari poi hanno qualcosa di pauroso, di vero, meno vero, ma
sì,
sempre.
Perché il Casentino alla fine è spiritualità, ma anche spiriti e demoni, no? Ho trovato questi aspetti ambivalenti, come un po' nel vino, no? Nobiltà e un po' eccesso. Quindi sì. Un pochino in comune questa valle, qualcosa con l'aspetto del vino ce l'ha nel suo carattere. L'altra.
Poi nel vino c'è lo spirito.
Il vino c'è lo spirito. Beh, l'altra storia che è carino raccontare è anche quella più famosa, forse più conosciuta, del castello di Poppi. Poppi è uno dei borghi d'Italia più belli, no? Tutti sappiamo, classificato. Quindi invito a chi non è ancora andato di noi di recarsi a vedere questo meraviglioso castello. E, la storia è quella della contessa Matelda. La contessa Matelda, che era una giovane sposa che venne data proprio al conte Guidi, il quale era avanti negli anni e spesso era solito stare lontano dal castello e intento a combattere tutte le sue battaglie. E si dice che Matelda avesse moltissimi giovani amanti e tutte le sere ne riceveva uno nelle sue stanze. Dopo aver consumato, per evitare che i suoi amanti rivelassero il segreto, li faceva precipitare in un fossato.
Ecco.
Cui ad attenderli c'erano lame affilate e uomini che li torturavano fino alla morte. Un giorno però cominciarono a sparire i giovani di poppi e quindi le donne cominciarono ad insospettirsi e quindi i dubbi divennero certezza assalendo il castello e, approfittando dell'assenza del marito del conte Guidi, rinchiusero la perfida Matelda nella torre, dove morì di fame e di sete. Quindi...
E questa è la storia del castello di Poppi.
Quindi ecco, questa è...
Che non so se tutti poi conoscevano, perché...
È una storia bella, perché da allora questa torre dove la leggenda racconta questo si chiama proprio la Torre dei Diavoli. Venne chiamata, dove oggi pare che ancora lo spirito si aggiri all'interno e pare che Matelda stessa attenda ancora giovani
sposimanti
per soddisfare le immortali voglie di questa quindi giovane.
Quindi è lì in attesa, fra ragnatele varie.
Sì, insomma, però all'interno del castello ci sono anche grandi, grandi altre cose da vedere.
Sì,
che poi magari...
Posto bellissimo.
Bellissimo.
Una delle perle della nostra provincia sicuramente è il castello di Poppi.
È il castello di Poppi. E l'altro castello molto interessante storicamente, anzi è stato anche recentemente ristrutturato, è il castello di Romena a Prato Vecchio. E pare che...
A proposito di spirito.
Di spirito.
Lì ce n'è davvero tanto.
Sì. E pare che Dante durante il suo esilio qui abbia trascorso una parte protetto dal conte Guidi, suo amico. E la struttura allora era diversa di questo castello e in effetti sembra che Dante si sia ispirato nella Divina Commedia per la struttura proprio circoncentrica dell'inferno a cerchi, si sia proprio ispirato alla prigione del castello di Romena. E così era diverso da oggi, quindi era difeso proprio da un sistema costituito da ben 3 cerchie murarie e da 14 torri. È per questo che Dante forse ne ha tratto l'ispirazione.
Volevo tenere per te la luna del pomeriggio, volevo tenerla per te, perché sola com'è solo il coraggio, volevo tenere per te la luce di quando fa giorno e volevo che fosse per te anche l'attesa che diventa ritorno e volevo tenere per te la più vera di tutte le tutte le cose. Come tutte le cose. Volevo tenere per te una sola di tante stagioni. ma volevo che fosse per te sola e tutti gli altri di fuori. E volevo che fosse per te anche l'ultimo fiato sospeso. Volevo tenerlo per te, questo fuoco che è acceso. Questo fuoco che è acceso.
Allora, una bellissima e dolcissima canzone di Gianmaria Testa. L'abbiamo messa perché la musica, le canzoni, le parole di Gianmaria Testa sono presenti nella parte del Casentino di cui ha appena parlato Raffaello, ovvero alla Piave di Romena. La comunità che ci vive fa ascoltare molto le sue canzoni, e c'è anche un'opera d'arte con una frase che è tratta proprio da questa canzone, insomma, quindi Gianmaria Testa c'entrava qualcosa.
Bene, bene. Adesso noi raccontiamo ancora due piccole leggende che riguardano il Casentino, che sono sempre per acculturare i nostri radioascoltatori. E siamo al passo della Calla, dove ristagna un acquitrino misterioso che si chiama Gorga Nera. Questa leggenda narra che a causa di molte frane avvenute in questo luogo sia nata una creatura mostruosa chiamata il Badalischio. Questo animale pare sia simile a un serpente, come un grande uomo, occhi rossi, e capace di paralizzare le prede. Alcune affermano che l'alito del Badalischio sia molto velenoso e addirittura mortale. E questa creatura è rappresentata con una corona, il diadema, e in altri casi con ali cartilaginose, la testa di uccello. E comunque pare che ancora questo fantasma di questo animale si aggiri nella vicina località chiamata Fossa del Diavolo. E un'altra meravigliosa vicenda che incentiva un po' una sorta di caccia al tesoro è quella che riguarda Vogognano. Siamo più vicini ad Arezzo, ci avviciniamo alla città, precisamente una frazione verso Subiano, sì. E è una storia carina di un vitello d'oro. Pare che esista sotto le fondamenta del castellaccio un antico vitello d'oro di dimensioni reali e che costituì uno dei tesori dei nobili dei monaci templari di Camaldoli. Quindi questo luogo, per proprio grazie a questa leggenda, è stato luogo di interesse per molti e di ricerche sopra luoghi da parte di contadini, abitanti della zona, che hanno cercato e ricercato forse un qualcosa di inestimabile valore se fosse stato trovato, però fino adesso non ci sono riusciti. Quindi ancora oggi si dice che il vitello d'oro sia nascosto in attesa di qualcuno che un giorno riesca a trovarlo. Magari possiamo provarci.
Vabbè, quindi andate in Casentino e buona fortuna.
Beh, insomma, quelle che vi abbiamo raccontato sono soltanto alcune di tante storie, leggende, tradizioni che il Casentino che in Casentino aleggiano nei suoi borghi, storia, mito, tradizioni. Soprattutto anche mistero, no? Si incontrano per dare vita alla cultura e alla saggezza popolare di questa antichissima regione della Toscana, e che ha molto da offrirci, sul piano. Fino adesso vi ho raccontato una piccola parte dell'offerta culturale che essa ci dà, ma hanno molto da offrirci sul piano anche della gastronomia, della enologia, ed è questo anche nella mia veste per cui sono qua. Mi piace raccontarvi l'aspetto enogastronomico che lega questo territorio a molti di noi, e credo voglio anche lanciare questo messaggio di interesse per i nostri radioascoltatori a recarsi a scoprire le delizie e le ricette, forse anche a molti aretini ancora sconosciute, e eccetto fuori di quelle famose che tutti magari più note, no? Dal certo. famoso tortello del Casentino che credo tutti conoscano.
Che è una prelibatezza assoluta. Sì. Quindi, insomma, noi ora adesso ricordiamo questa trasmissione che si occupa del nostro territorio e siamo partiti questa puntata parlando del Casentino, trasmissione che è resa possibile grazie al contributo dell'AIS, l'Associazione Italiana Sommelier, la delegazione di Arezzo. E quindi tu adesso parlerai di cibo in Casentino, parleremo ovviamente del formaggio, della storia, ma tu accennavi al vino. Fino a qualche anno fa chi pensava al vino non pensava al Casentino. Assolutamente.
Esatto,
però
esatto.
qualcosa è cambiato negli ultimi
sì,
anni.
Sì, il vino è diventato una parte importante, sta diventando anche proprio dell'economia casentinese, con grande producendo anche vini di qualità, delle quali ne parleremo. E la parte storica che mi piacerebbe aggiungere prima di addentrarci nella parte gastronomica è che relativa al castello di Poppi del quale abbiamo parlato, e poi lasciamo questo aspetto storico. E sappiamo che all'interno del castello c'è una meravigliosa cappella affrescata da Taddeo Gaddi, allievo di Giotto, e all'interno di essa si trovano la famosa biblioteca con 25.000 volumi. È la biblioteca Rigliana dal conte Rigli Orsini e diciamo che conserva ancora una raccolta di manoscritti e una di incunaboli, che sono proprio queste edizioni a stampa del 1500 ed è
sì,
proprio
inventate dai frati, una rilegatura
sì.
molto particolare,
sì,
vero?
Sì, è una denominazione proprio di questi libri a stampa fino al 1500.
Sì, che fra l'altro è un patrimonio bellissimo che vi consiglio davvero di andare a vedere. C'è anche una copia autentica della Divina Commedia, insomma è un bel posto, non molto conosciuto a dire la verità, che ecco. però merita davvero una visita.
Che abbiamo voluto dare oggi questa informazione proprio per invogliare in questo periodo adesso che si avvicina all'estate questa visita,
tra l'altro,
questa bellissima
c'è
biblioteca.
Una persona che voglio salutare che è Roberto, che è appassionato di questo luogo e che davvero lo custodisce come fosse casa sua, è ecco. incredibile, andate da lui e vi farà fare un giro bellissimo.
Bene, possiamo chiedere di Roberto quindi,
certo,
andiamo,
certo.
benissimo, grazie del consiglio. E allora, ora torniamo adesso però alla parte più pragmatica della nostra trasmissione, che ci riguarda e mi riguarda insieme a me e a tutta anche l'associazione che rappresento, AIS. Allora, il cibo. Il cibo in Casentino è una cosa davvero legata al suo territorio e alla sua storia. Ecco, ci sono delle abitudini proprio alimentari dei casentinesi e legate ai loro prodotti tipici, anche alla loro semplicità, al loro territorio. Però ecco, ognuno di questi piatti e di queste ricette racconta proprio una parte, conserva ancora un'anima antica della tradizione. Ad esempio la scottiglia che da molti è definita come il cacciucco di carne casentinese. Scottiglia perché deve scottare, è una sorta di insieme di carni in umido miste, di vitello, maiale, anatra, piccione, per le quali insomma se ne conoscono due versioni, una più ricca, quindi perché realizzata con carni più pregiate, selvaggina, mista, e l'altra più povera, fatta con animali da cortile e quindi con un po' con gli avanzi, diciamo. E queste alla fine, queste carni si mescolano e si scalda la scodella perché proprio deve scottare, ci si adagiano le fette di pane toscano e si versa questo umido, si lascia impregnare e si mangia bollente. E in abbinamento magari ci scegliamo un bel vino del Casentino, e prodotto da belle aziende che adesso stanno ottenendo grandi riconoscimenti. Ecco, io ho avuto il privilegio di partecipare a quest'anno al Vinitaly proprio ad una degustazione in cui era presente un'azienda che, per la quale non posso fare il nome, ma era presente un'azienda
che però fa un vino che solitamente siamo abituati a trovare in Francia.
Sì, che ascoltando il racconto del suo produttore mi ha fatto proprio trasferire in quella terra e soprattutto nella volontà di questo imprenditore agronomo casentinese di voler estrarre dalla vite, con la vite nel terreno, il meglio di questa tipologia di vitigno, e quindi ne ha ricavato un pino nero d'eccellenza che appunto ha fatto parte di una degustazione al Vinitaly molto molto prestigiosa
e che è apprezzatissimo ovunque. Insomma, non è facile, anche se dice che alla fine l'umidità con lo sbalzo di temperature che c'è in quella zona del Casentino sia un terreno ideale. Vabbè,
sì,
il vino poi me lo dici,
sì,
tu. Lo confermi.
Le grandi escursioni termiche tra il giorno e la notte permettono in questi territori la coltivazione di viti che ricavano veramente un vino di qualità. Stiamo assistendo veramente a un impegno da parte delle aziende e pregevole. Quindi invito a recarsi in Casentino anche per scoprire queste piccole realtà, il loro impegno e anche l'entusiasmo con cui lo fanno. Ecco, io ho avuto modo anche di parlare con dei piccoli produttori anche di biologico, che adesso si sono convertiti anche in biodinamico, e i quali mi dicono che non riescono a soddisfare le richieste proprio perché comincia a prendere corpo, no? questo vino casentinese, ed è bello vedere queste realtà fiorire e anche farle uscire dalla valle locale.
E poi è una novità degli ultimi anni, no? Quindi è una bella cosa.
È una bellissima cosa. L'altra eccellenza del Casentino per quanto riguarda il cibo, sicuramente questa più conosciuta, riguarda la patata rossa di Cetica. Cetica, che è questa piccola località, frazione dove crescono le patate rosse. E è possibile ancora assaggiare proprio questi squisiti tuberi autoctoni dal sapore deciso, che sono perfetti da preparare arrosto con la buccia, quindi invito ad acquistare tutte le patate rosse di Cetica. E addirittura proprio le caratteristiche particolari di questa varietà hanno permesso di avvalersi della PAT, cioè dell'inserimento nei prodotti agroalimentari tradizionali. Questo è un valore d'eccellenza che identifica questo territorio, e molti, adesso anche alcuni ristoranti, cominciano ad utilizzarle nei loro menù. Ecco, questo è un fiore all'occhiello che merita. Come merita, è una cosa forse a pochi conosciuta, sapere che a Cetica, nel bagno di Cetica, è una stazione termale, le cui acque sono gelide, ma hanno moltissime proprietà, già conosciute all'epoca romana naturalmente. Quindi insomma, è bello scoprire anche questi luoghi poco conosciuti. Vi invito a recarvi anche alle terme di Cetica.
Sguardo stanco, 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 che s'avvicina al cielo di quest'autunno che piano piano chiama un Natale caldo. E la nebbia, 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 salva solo il marciapiede sotto le foglie che si stan lasciando alla triste tradizione. Con quella sciarpa, 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 tre soldi e la berretta, apro la porta dell'osteria nascosta che si è già sposata il vino. Sento le cosce della cameriera che si spoglia per sentire la chitarra e il cavatappi. E io suono, suono, suono per portarmela in cantina. Tre canzoni sempre armato a stappare la bottiglia. Ma tormento lento, lento sul suo corpo abbinazzato, soddisfatto ed ubriaco in questa notte autunnale. Non mi svegliare, 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 non mi svegliare.
Questa è la trasmissione Arezzo e le sue vallate, trasmissione che è partita con questo appuntamento dedicato al Casentino, qui accanto a me Raffaella Torsoni, che continua il suo racconto.
Raccontiamo ancora di ricette, di gusto, di vino che nel Casentino tutti possiamo trovare, possiamo assaporare. Quella più famosa sicuramente sono i tortelli, che è un piatto legato alla pastorizia, in particolare nella sua variante con bietole, ma anche soprattutto quelle tortelli con il ripieno di patate, tortelli anche alla piastra, insomma, che escono dalla tradizionale metodo di cottura. E sono importanti perché all'interno, come dicevo, il ripieno prevede la presenza di questa specie di patata di cetica, dove c'è proprio un festival ad essa dedicato, gastronomico. E è importante scoprire queste tradizioni, perché questi alla lastra sono proprio di Corezzo, questo piccolo borgo, e sono tortelli grossi quasi come un piatto, ripieni di patate lessate e mescolate a un trito di odori, spezie e pomodoro, cotti per alcuni minuti su una piastra rovente. E insomma, io li ho assaggiati e sono davvero deliziosi. Vi consiglio di provarli, magari anche con un abbinamento suggerisco un bel vino rosato, che anche in Casentino si può trovare, si può trovare, andare a cercare nelle cantine. Un bel rosato lo vedrei un abbinamento equilibrato e idoneo.
Ok, così vi abbiamo dato anche il consiglio sull'abbinamento.
E poi legato alla pastorizia, al latte, all'utilizzo di questo prodotto, c'è anche un dolce molto antico che non conoscevo, Stefano, un dolce che risale addirittura prima del 1500. È considerato come un progenitore dell'odierno latte alla portoghese. Si chiama infatti il lattaiolo. Lattaiolo è che si fa semplicemente con latte, uova, miele e spezie, e si cuoce a bagnomaria anziché sul fornello, proprio per evitare che rapprenda, quindi mentre lo si gira. E insomma, credo che sia una ricetta soprattutto per l'estate da provare, perché poi si raffredda e insomma questo latte di qualità che troviamo in Casentino merita un viaggio per assaggiare questo dessert. E ecco, mi piacerebbe però nella nostra parte finale e conclusiva raccontare il Casentino così come lo abbiamo esposto nella parte iniziale, con l'apertura musicale del cantico Fratello Sole, Sorella Luna, che narra di spiritualità, di tutto quello che il Casentino ci offre. E noi abbiamo fatto questo excursus parlando di leggende, parlando di gusto, parlando di demoni, ma poi mi piace terminare questa puntata raccontando i luoghi dove la spiritualità è di casa, come l'eremo di Camaldoli, fondato nel 1012, che oggi è luogo di pellegrinaggi da tutta Italia. credo forse uno dei maggiori luoghi, insieme al santuario di Chiusi della Verna, dove San Francesco nel 1224 ricevette le stimmate. Ed è bellissimo, Stefano, ogni volta che mi reco lì, davvero, quando si ha bisogno di rigenerarsi, lo spirito e l'anima, sì, lì sono luoghi deputati a questo. E così come l'aspetto dell'arte, per gli amanti dell'arte, il Casentino è terra di origine di grandi artisti come Paolo Uccello, i Della Robbia, e ecco, solo per ricordarne alcuni, insomma, credo che anche a noi aretini meriti una visita in Casentino in questi mesi estivi, per andare a cercare forse certezze che abbiamo perso, forse gusti che non conosciamo e forse vini che non abbiamo mai degustato, perché no? Ed è bello trascorrere un momento anche con se stessi in questi luoghi di grande raccoglimento. E ecco, io penso che andare in Casentino significhi proprio ripercorrere la storia di un tempo che fu quello di Pieve Castelli, significa anche acculturarsi assaggiando piatti, vini e ricette di questa valle, significhi proprio abbracciare questa terra e i suoi prodotti, ma soprattutto credo che significa andare a ricercare quella parte più interiore di se stessi attraverso questi luoghi dove piccoli uomini sono diventati grandi uomini, come lo sono restato Francesco, diventato San Francesco. E vorrei chiudere questa nostra puntata con una frase bellissima di un grande filosofo che penso meglio interpreti lo spirito di questa valle e dei suoi luoghi e dei suoi abitanti e delle sue tradizioni, che è Schopenhauer. Chi non ama la solitudine non ama la libertà, perché non si è liberi che essendo soli.
Allora, con queste parole di Schopenhauer, quindi noi siamo al termine.
Sì, siamo in chiusura e vi aspetto il prossimo mercoledì, in cui racconteremo un'altra nostra vallata, che sarà la Val Tiberina, e quindi in questi giorni andrò alla scoperta di tutte le chicche che in Val Tiberina troveremo e vi racconterò forse le parti più sconosciute anche di essa, i luoghi, i vini e naturalmente la gastronomia di questi posti, e soprattutto il messaggio che voglio lasciare salutandovi è che da sommelier vi invito a fare, ad avvicinarsi a questo mondo straordinario che è il vino, ma che non parla solo di vino. Quello che io vi racconto moltissimo l'ho appreso nelle lezioni del corso sommelier, perché diventare un sommelier significa acculturarsi, significa trasmettere cultura e fascino attraverso il nostro territorio. Quindi AIS non significa solo diventare dei servitori di vino, ma significa proprio acculturarsi e far conoscere, scoprire un mondo che, vi garantisco, fino a tanti e fino a poco tempo fa anche per me molto sconosciuto. E adesso vi do un nominativo importante per quanto riguarda i corsi realizzati in Casentino, che è il responsabile dei corsi AIS, nostro sponsor di oggi, che è il signor sommelier Saverio Tizzanini, il cui numero di telefono è 34891 21 381. potete contattarlo per avere qualsiasi tipo di informazione, qualsiasi tipo di richiesta e qualsiasi tipo davvero di interesse per questo nuovo mondo che andrete a scoprire. Non c'è l'obbligo, e non c'è l'obbligo iscrivendosi al corso sommelier, non c'è un obbligo di diventare per forza ai tutti i livelli. Il corso sommelier è anche affascinante soltanto per base per poter scegliere meglio in un ristorante il vostro vino, e quindi
per scoprire un mondo
che vi porterà sicuramente molto lontano. Quindi contattate i casentinesi, contattate il collega sommelier Saverio, perché lui vi potrà dare tutte le informazioni. È il responsabile AIS per il Casentino. Con questo vi saluto e vi aspetto mercoledì prossimo, Stefano.
Certo, certo. E quindi salutiamo il Casentino.
Salutiamo il Casentino oggi.
A te solo, buon signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione. A te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è temento vare. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce. Tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore. D'altissimo Signore porta il segno. Si laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dà un sostentamento.
Radio Fly vi ha appena presentato Arezzo e le sue vallate. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa è una trasmissione sponsorizzata.
Si laudato mio Signore per sorella nostra acqua, ella è casta, molto utile e preziosa. Si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello giocondo e robusto e forte. Signore, per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siamo coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare, e beati saranno quelli della tua volontà, che sorella morte non gli farà male.